Buongiorno signore, tutto bene? Chi sono? Sono qua, se non altro. Bene, in un certo senso si potrebbe dire che almeno lo sviluppo in superficie, lo sviluppo emerso del capitolo 30 degli Essai può in un certo senso trovare una sorta di mise en abîme credibile e quindi di convincente compendio nell'immagine, ricordate, dell'arciere nel suo rapporto col suo bersaglio, no? L'archer qui trépasse les blancs, faut comme celui qui n'y arrive pas. L'arciere che va con la sua freccia oltre il bersaglio sbaglia esattamente come chi non ci arriva. È per così dire la figura che dovrebbe in un certo senso, forse più che Ressuri, assumere irraggiare le molte articolazioni della nozione di moderazione e soprattutto dovrebbe in qualche modo guidarci verso quanto questa nozione dice di quella sua pratica che Montaigne intenderebbe effettivamente esercitare nella stesura, nella scrittura dei suoi saggi. È una battuta molto nota, costantemente ripresa e riproposta, quella di un altro grande meridionale di Francia, dove, a partire da quanto vi dicevo ieri, questa connotazione vuole agire come indicazione di una caratterizzazione stilistico-intellettuale, quindi anche stilistico-etica. Penso ovviamente a Montesquieu, il quale diceva, Montesquieu era capace ovviamente, come Montaigne, di frasi memorabili, oltre che ovviamente di raffinate argomentazioni e spesso di vertiginose forme di sviluppo dell'ironia. Basti pensare al meccanismo così prodigiosamente capzioso delle lettere persane, no? Delle lettere persane. Qua diceva di Montaigne, no? Quando io leggo gli altri autori mi sembra di vedere degli uomini che scrivono. Quando leggo Montaigne vedo un uomo che pensa. Qui pense, che però significa in questo senso, visto che, come possiamo dire, nell'immagine cara Montesquieu, attraverso lo scritto si vede l'autore, ma potremmo dire anche per Montesquieu l'autore immanente, l'autore implicato, l'autore consustanziale nell'opera, o se vogliamo usare una assai più tarda formula cara al Foucault degli anni 70, la fonction auteur, no? La funzione autore. E quindi in qualche modo quando Montesquieu parlava appunto dell'autore che si percepisce leggendo, intende parlare dell'autore all'opera nella scrittura. Dice appunto, leggo gli altri autori e vedo uomini che scrivono, mentre invece leggendo Montaigne vedo un uomo che pensa. La cosa che probabilmente intendeva o che ci sembra ragionevole ricavare dalle sue parole Montesquieu era che in coerenza con il programma enunciato in maniera così sobria ma così completa a suo modo nell'avviso lecteur, Montaigne intende ammettere, inserire il rettore nel laboratorio della sua reazione emotiva e intellettuale ai temi che incontra e ai suggerimenti, ai sostegni, ai dinieghi delle lettere intese come amici. Quindi come possiamo dire, come questo sta dicendo Montesquieu, se lo spazio in cui in un certo senso ci inserisce Montaigne fosse quello dell'atelier del suo pensiero. Noi non assistiamo alla scrittura a cui viene affidato un pensare, ma ad una scrittura che è immediatamente il pensare che si sta formando. È un'osservazione, ma ripeto, una reazione importante di un grande lettore, è un lettore anche legato simpateticamente a Montaigne. Tra un attimo forse leggeremo qualche riga di una essay che per tanti versi potrebbe essere utilizzato quasi come una sorta di rappresentazione del mondo di intuizioni più costante e intimo nella grande opera di Montesquieu. Ma al di là di questo è una considerazione che ci invita a concepire la moderazione come una descrizione significativa della logica con cui procede la scrittura di Montesquieu. E non è un caso che alla battuta sull'arciere che avete letto segue una articolazione di discorso che identifica il rischio della non moderazione all'interno di una serie di grandi imprese dell'intelligenza, che sono anche grandi istituzioni, per così dire, della cultura del suo tempo, teologia, filosofia, che possono esse stesse presentarsi come disponibili a muovere in direzione dell'eccesso, qualora, e questo è in qualche modo il punto, esse perdano il rapporto, che è in qualche modo essenziale, operi nella moderazione, perché la moderazione è costantemente un'arte di ascolto e di interazione intelligente, arrischiata, ma in qualche modo sapiente, con il contesto, forse con qualcosa di più con il contesto, perché in Montaigne del contesto facciamo parte noi stessi e il contesto è in noi. È raro trovare un pensiero che tenda anche nella sua manifestazione a rendere così evidente il tratto osmotico del suo corpo di parole, del suo corpo di pensieri, con l'atmosfera che lo circonda. E quindi, in un certo senso, ci troviamo qui, a Nietzsche piaceva molto, non a caso, Montaigne, di fronte ad uno di quegli esercizi che in un certo senso si pongono sempre, affidandolo al proprio stile più che a una propria sovrapposta teorizzazione, il problema di ciò che si fa, della natura di ciò che si fa e della natura di ciò che si incontra, a partire dal criterio von Nutz und Nachteil, direbbe Nietzsche, no? Dell'utilità e del danno per la vita. Cosa fa nella vita ciò di cui ci occupiamo? E come sta all'interno dell'esistenza il pensiero che stiamo elaborando? Ecco, è importante, perché questa è anche la moderazione assolutamente non moderata, se per moderazione si intende trattenimento e generica prudenza, è esattamente la moderazione che si sviluppa e può svilupparsi solo nell'esercizio stilistico del pensiero e della scrittura. E difatti Montaigne non elaborerà precetti né prescrizioni, ma, come possiamo dire, farà in qualche modo progressivamente emergere dai suoi esempi, dalle sue osservazioni tra il serio e il faceto su queste, le forme di un esercizio tattile di rapporto con le cose, che diviene contemporaneamente una modalità di riproduzione, estensione, contrazione, dilatazione del suo stesso corpo, inteso come un corpo contemporaneamente senziente e pensante, in cui il pensiero trova la sua moderazione nel non mentire sulle sensazioni. E le sensazioni si rivolgono al pensiero, perché è solo così possono in qualche modo sfuggire alla caoticità di quello che altrimenti è il loro dissipato destino. Ma vediamo. Calliclès à Platon dit l'extrémité de la philosophie être dommageable et conseille de ne s'y enfoncer outre le borne du profit, que prise avec modération, elle est plaisante et commode, mais qu'enfin elle rend un homme sauvage et vicieux, dedonnier de religion et loi commune, ennemi de la conversation civile, ennemi des voluptés humaines, incapable de toute administration politique et de secourir autrui, et de se secourir à soi, propre à être impunément souffleté. Il dit vrai, car en son excès, elle esclave notre naturelle franchise et nous devons, par une importune subtilité, du beau et plein chemin que la nature a nous tracé. Ovvero Callicle in Platone, nel dialogo che lo nomina, appunto, da che gli nomina, dice che l'estremismo in filosofia, la pratica estremistica della filosofia, è dannosa e consiglia di non buttarci, si sa non se, di inoltrarsi in essa, svilupparsi in essa, oltre i confini di quanto è vantaggioso, profittevole, utile. che presa in commoderazione essa è piacevole e vantaggiosa, comoda, ma che anfa all'estremo, in qualche modo, essa rende un uomo selvaggio e vizioso, sdegnoso delle religioni e delle leggi comuni, nemico della conversazione civile, nemico dei piaceri umani, incapace di qualsiasi administration politique, administration politique, e di secourir autrui, o di secourir a soi, e di soccorrere, di essere utile a se stesso, agli altri e a se stesso. È molto vicino ad essere impudentemente superbo. Ovvero, vediamo esattamente questa apparente denigrazione della filosofia, questa manifestazione cautelosa nei confronti della filosofia, in realtà che percorso filosofico sta proponendo. Riprendendo lo spunto liberamente, ovviamente, dal Callicle platonico, il nostro dice che la filosofia andrebbe praticata con moderazione, perché qualora ci si lasci prendere senza riserve, ripeto, dal suo estremismo, si va in una direzione che porta ad essere barbari, violenti, ma vediamo esattamente in che modo. Innanzitutto, la filosofia può essere dannosa qualora non si limiti nei confini di quanto è vantaggioso. Ovvero, la filosofia dovrebbe riconoscersi in una modalità essenzialmente pratica, ma pratica non significa evidentemente un momento esecutivo che discenda da un precostituito momento teorico. La pratica è esattamente il rapporto di interrogazione costante dei contesti che fa sì che la filosofia non sia mai costruzione di rappresentazioni complessive da cui debba discendere in via applicativa una strategia che voglia ridurre la realtà ad uno schema precostituito, ma sia invece essenzialmente quell'esercizio che consente di relazionarsi col movimento complessivo delle cose, trovando costantemente quei punti in cui la propria collocazione è una collocazione capace, per dir così, di ascoltare la sostanza e l'effettività della propria potenza, in questo senso, se vogliamo, della propria virtù. Nietzsche avrebbe detto del Vulgarat, con un pensiero a suo modo, con altro tono ma molto monteschiano, del Vulgarat, cioè del ben riuscito, dell'aristocratico, che ha la capacità di trovare i suoi limiti, che non sono i limiti che una forza esterna ci rende non varcabili, ma sono i limiti oltre i quali il nostro sviluppo potrebbe perdere di coerenza, di armonia e di necessità. La moderazione qui è la capacità di svilupparsi al meglio, e il meglio significa anche qualcosa che di volta in volta istituisce dei confini. Ci sono dei limiti oltre i quali non si va, ma non perché siano delle colonne d'Ercole che ci vietano di passare, ma perché sarebbe la direzione in cui il nostro stare assieme si corromperebbe. Ovvero sia, forzarsi in una direzione nella quale, invece di potenziarsi, ci si fa a pezzi. Quindi, in un certo senso, la filosofia va praticata con moderazione, non nel senso che bisogna praticarla poco, ma nel senso che il suo cuore è questo cuore pratico che non limita la richiesta di conoscenza, ma ricolloca costantemente la conoscenza nella sua dimensione, potremmo dire, etica, ovvero sia nel fatto che conoscendo si fa. La consapevolezza che il nostro capire, il nostro parlare, il nostro scrivere, il nostro comportarci è qualcosa che ha costantemente conseguenze ed è esso stesso conseguenza per tanti versi, e che questo interscambio è esattamente ciò che va capito, sentito, è quanto dovrebbe in qualche modo rappresentare la carista, la caratteristica di una pratica saggia della filosofia, che proprio per questo, ripeto, non è un declassamento dell'ambizione filosofica, ma è in realtà una sua collocazione a un livello più alto rispetto a quello alla quale, secondo Montaigne, altezzosamente si muovono una serie di suoi obiettivi apparentemente alti. Ad esempio il possesso assoluto della verità, la definizione ultimativa della natura delle cose, natura delle cose, la possibilità di prescrivere le forme con cui deve in qualche modo esercitarsi la relazione tra uomini e la forma della soggezione a un potere irresistibile. E difatti vediamo che le forme della filosofia estremistica sono innanzitutto legati allo sdegno, al disprezzo delle religioni e delle leggi comuni. Le religioni e le leggi comuni, cosa vuol dire? Montaigne, come capite, è tutto meno che una persona schiacciata sotto l'esigenza di una fedeltà legata all'appartenenza religiosa. Ed è talmente poco legato all'appartenenza religiosa che è assolutamente non antireligioso. Le religioni fanno parte dell'esistenza, come lo fanno le leggi comuni. Le leggi comuni sono contemporaneamente le leggi e quelle cose diverse dalle leggi, ma che hanno un rapporto con le leggi, che sono i costumi. Ovvero sia, come se noi pensassimo, sto semplificando, mi scuserete, che se si parte da un presupposto, che ciò che c'è al mondo c'è per qualche motivo, non c'è assurdamente, non può essere semplicemente spunto, e che l'idea di rifare il progetto del modo in cui la realtà dovrebbe essere, cercando poi la forza materiale per imprimerlo violentemente sulle cose, è qualcosa che fa parte della non moderazione. Quindi in un certo senso Montaigne qui prende le distanze da un versante di quello che potremmo chiamare la storia dell'utopia. L'utopia, come sappiamo, è la descrizione di un mondo che non c'è, ma che dovrebbe esserci. Uno spazio, una tavoletta di cera rasa, tabula rasa esattamente, da cui far tabula rasa, che può diventare anche un fare piazza pulita, ovviamente, no? E capite che progressivamente, come possiamo dire, la pulizia della tavola può anche avvenire usando delle ruspe, ad esempio, no? Per fare un'immagine così, insomma, no? La tabula rasa è la tabula rasa su cui, non impediti da effetti di contesto, noi possiamo costruire il modello della convivenza umana perfetta. quella che dovrebbe esserci se ci fosse la forza sufficiente a far sì che fosse così. E questa cosa, come sappiamo, ha una grande vicenda nella modernità, insomma, in un certo senso lo stesso grande giusnaturalismo di tipo bessiano, il grande artificio della sovranità, della rappresentazione, non so, Weiter, ha un rapporto con questo tipo di ragione. Dal mondo disordinato si estrae una legge a partire dalla quale si potrebbe imporre l'ordine. A un certo punto di vista Hobbes sarà anche proprio questo, no? Bisogna conoscere le leggi di natura, perché conoscendo le leggi di natura è possibile costruire, per grazia di Dio, un ordine assolutamente artificiale. Un ordine assolutamente, come possiamo dire, rapportato alla miseria umana. Un ordine che riconosce l'esistenza di Dio, ma in cui non c'è la divinità che si manifesta. C'è la costruzione del meno peggio a partire dalla miseria della condizione umana. Itar Schmidt, grande interprete lombresiano all'epoca del processo di Norimberga, quando dovevano fargli scontare ovviamente le sue mésalliances con Hitler, ovviamente, riprende in alcune pagine stupende a suo modo, probabilmente insincere, incredibilmente perfide, ma come al solito geniali, il tema della nascita del diritto positivo, in sostanza nascita dell'orizzonte scientifico-politico moderno, e dice appunto, e in qualche modo la cosa aveva un'allegoria anche della sua vicenda, nelle sue intenzioni. Siamo caduti a quel punto così in basso che per salvare il diritto, per salvare la possibilità che vi fosse l'ordine giuridico, ci siamo addirittura ridotti a subordinarlo alla volontà di chi aveva il potere politico. Anche un diritto che è semplicemente il contenuto delle volontà di chi decide, di chi ha la forza di decidere, pur che diritto ci sia. Da questa condizione misera, sostanzialmente, parte però la poderosa potenza del moderno. Montaigne ci sta molto attento preventivamente, potremmo dire, no? È di qualche decennio prima che parta questa vicenda anche nell'orizzonte del pensiero. Quindi non bisogna essere sdegnosi nei confronti delle religioni e delle leggi comuni, perché queste sono collegate a un complesso, al complesso della realtà, ed è in questa che noi dobbiamo collocare il nostro agire. Sotto questo profilo la cosa ci ricorda alcune questioni che sono legate all'orizzonte del, come possiamo dire, del grande paradigma, non della fondazione dei poteri civili, ma del governo, senza nessuna convergenza. Ovviamente qualcosa che ci riporta più verso Althusius che il Baudin, quasi contemporaneo di Montaigne, insomma, no? E il principio del governo parte più o meno, se volete, da questa intuizione. Chiunque eserciti un potere lo fa in un mondo in cui ci sono una serie di cose che non sono state decise da lui prima. Esercitare il governo significa essenzialmente relazionarsi con uno scenario che non è la traduzione pratica di un modello teorico. C'è quello che c'è. E dobbiamo elaborare criteri per relazionarci con questo. Non è un caso che subito dopo dica che appunto colui che compie la scelta per un estremismo filosofico, si potrebbe quasi dire una sorta di anti-giacobinismo avant lettre. Il giacobinismo sarà in qualche modo, il decabrismo eccetera, saranno essenzialmente una forma gloriosa di esasperazione del principio utopico. progettiamo la riconversione del mondo e dopo cerchiamo con un colpo di Stato, convincendo l'esercito ad aiutarci, ammazzando un re, di imporlo realmente. Cosa che ha, come possiamo dire, un rapporto di astrattezza omicida con il mondo, ma anche una sua, a suo modo, grande capacità di produzione, di rottura e innovazione, insomma, no? I giacobini finiranno quasi tutti decapitati, tranne quelli che ricaveranno da questo atteggiamento una formidabile capacità di gestire il momento utopico, declinando in una direzione di riforma, e di riforma in larga parte al servizio di un vitale potere borghese. Dopotutto la grande ristrutturazione amministrativa della Francia, della rivoluzione francese, quella che erediterà e potenzierà il momento napoleonico, è affidata essenzialmente a Seyès, uno dei giacobini più feroci e più intellettualmente esasperati. Ma adesso questo ci porta in qualche modo lontano. No? Ecco, dicevo, una delle incapacità di chi si butta in questa direzione sarà quella di essere incapable di tutta administrazione politica. Administrazione, perché l'administrazione non è l'instaurazione del potere, non è la sovranità, è un esercizio che appunto amministra, riconosce alcune regole, altre parzialmente ne muta, coglie il momento in cui determinate forme di comportamento cessano di essere attuali, capisce quali sono le costumanze che non possono essere immediatamente cambiate, fa questo essenzialmente l'amministrazione. Ma chi abbia per eccesso di filosofia in quel senso, che anche qui è un eccesso che non vuol dire più filosofia, vuol dire sbagliare il bersaglio e quindi farne di meno, chi per eccesso non sa operare in questo modo, intrattiene con la realtà un rapporto puramente conflittuale, che disordina invece che creare ordine. Ma e difatti, però, prima ancora di questo, il nostro ti dice che sia appunto sdegnosi delle religioni e degli usi comuni. Ma vediamo solo per un istante cosa dobbiamo capire e adeguatamente per ciò che indichiamo come uso comune. E quindi andiamo per un istante al saggio 23 che si intitola sintomaticamente, sembra può essere proprio incastrato nel punto che stiamo leggendo della moderation, de la coutume et de ne changer aisément une loi reçue, de changer aisément une loi reçue, ovvero del costume e dell'opportunità di non cambiare con troppa facilità una legge che c'è già. Leggiamo soltanto l'attacco iniziale che ci aiuta a capire quello che stiamo vedendo nel nostro testo. Se lui me semble avoir très bien conçu la force de la coutume, qui première forgea ses comptes. Que une femme de village ayant appris de caresser, porter entre ses bras un veau de l'heure de sa naissance, et continuant toujours à se faire, gagna par cela l'accoutumance que tout grand bœuf qu'il était, elle le portait encore. Mi sembra che abbia ben capito qual è la forza del costume. Costume, cioè abitudine. Abitudine che produce una forma di comportamento, no? E che ha una sua continuità nel tempo, e che viene vissuto da chi lo ha assunto come possiamo dire, quasi come una forma naturale, come un'ovvietà. Qualcosa che ricorda in Ortega y Gasset la nozione di creencia, no? La credenza, cioè sono quelle cose che noi pensiamo senza porci la questione della loro derivazione o del loro fondamento, perché le pensiamo da sempre. Chi va da Liviano a Palazzo Maldura facendo questo percorso costantemente non pensa a che strada fa, ci va e basta. Ecco. È un costume, appunto, ma dicevo, chi mi sembra aver ben concepito, la forza del costume è stato quello che per primo ha prodotto questo racconto che adesso sì, quello di una donna di de village, cioè di una donna in un paese con una contadina in pratica, che avendo imparato ad accarezzare e a portare tra le sue braccia un vitello dal momento della sua nascita e continuando a farlo sempre, finì per assumere la coutumance, no? Il costume, l'abitudine che diventa costume, di tenerselo abbracciato ancora quando era diventato un bue immenso. Car c'est à la vérité une violente et traîtresse maîtresse de col que la coutume. Perché, in dire il vero, il costume è un maestro di scuola violento e traditore. Elle établit à nous peu à peu à la dérobée le pied de son autorité, mais par ses doux et humbles commencements, l'ayant rassis et planté avec l'aide du temps, elle nous découvre tantôt un furieux et tyrannique visage, contre lesquels nous n'avons plus la liberté de hausser seulement les yeux. Nous lui voyons forcer tous les coups de les règles de la nature. Usus efficacissimus rerum omnium magister. Battuta non a caso di Plinio nell'Storia Naturale, no? L'uso, la consuetudine, è maestro efficacissimo di tutte le cose. Ovvero, rileggo, esso, il costume, stabilisce poco a poco, furtivamente alla dérobée, furtim sarebbe proprio in latino direi, no? Il piede della sua autorità, prende piede, cioè, ma attraverso questo dolce, umile, sommesso inizio, dopo essersi insediato adeguatamente, ben insediato con l'aiuto del tempo, esso ci si scopre con un viso furioso e tirannico, contro il quale noi non abbiamo più la libertà anche semplicemente di alzare gli occhi. E li vediamo forzare di colpo tutte le regole della natura e segue la battuta ciceroniana. Cioè, qui viene in qualche modo sviluppato il tema della forza del costume. E il costume, come avete visto, è qualcosa che non viene instaurato in un certo momento. Non c'è l'epifania dell'ordine. C'è quasi una formazione di tipo geologico. Alcuni comportamenti diventano regolari, si ripetono, e diventano quotidianamente indiscutibili. E se per caso hanno un rapporto di conflitto, dice, con quelle che potrebbero essere le regole naturali, prevalgono, perché attraverso il tempo si sono sviluppate tutto sommato come qualcosa a sua volta di naturale, come la sedimentazione, come un determinato tipo di vegetazione in un determinato contesto, pensate alle piante infestanti, no? Ovvero sia, il costume indica nelle formazioni che chiamiamo culturali la dimensione, come possiamo dire, sviluppata dal loro inserimento interattivo in un contesto che le fa svolgere come concentrazione pro tempore di determinati fattori, di determinate risorse, di determinate forme, e le porta progressivamente sino allo scioglimento di queste condizioni. Quindi il nostro Montesquieu nella moderazione sta dicendo essenzialmente questo: le religioni sono sospese tra la superstizione, l'uso politico. Vi dicevano le sue efficacissime destrutturazioni della pretese di coloro che credono di conoscere qual è la volontà di Dio, della suprema provvidenza, coloro che vogliono fondare un ordine politico sul fatto che Dio lo vuole. Per Montaigne Dio c'è e non vuole assolutamente niente che possa essere immaginato qualcuno come un argomento a favore della sua proposta politica. Ecco, però proprio per questo le religioni fanno parte, come appunto i costumi, del modo in cui comunità umane in archi temporali estesi hanno trovato dei loro equilibri, dei loro modi di stare assieme. Si può cambiare tutto questo? Sì, ma se si è in grado di inserirsi nel movimento che contemporaneamente fa nascere, fa crescere e farà morire queste realtà. Non si può pensare di inserirvisi brutalmente, semplicemente affermando una regola che vorrebbe essere tanto più forte quanto più fondata sul nulla rispetto a ciò che c'è. Ecco, proprio per questo, come dicevamo, la moderazione richiede una filosofia che non vada in direzione di un allontanamento rispetto al confronto con le cose per l'ambizione di trovare nella massima lontananza da tutto questo la regola che alle cose dovrebbe essere imposta. Questo passerà necessariamente attraverso una serie di atti non moderati. Bisognerà fare violenza. Vabbè, temo purtroppo che l'ora ce ne sia andata. D'accordo, grazie.
Guardando l'edizione sua.
Ah, dove... questa era una vecchia edizione folio, ma ne ho diverse di Montaigne.
Da immagino. È col testo pronto o tutto francese?
No, questo è francese.
Tutto francese.
No, ma in genere. Fa.
Ma io col francese me la cavo, lo spagnolo invece.
Penso che insomma io traduco poi come
sì,
visto.
Sì, no, ma è perché me lo voglio comprare che non ce l'ho.
Sono acquisizioni col testo a fronte. No, è...